Radio Immagina.
Non c'è più un settore o un'attività del partito che non tragga beneficio dai nuovi strumenti digitali, che si tratti dei sistemi di mobilitazione degli elettori o dei servizi di analytics, dei software per la raccolta fondi per le petizioni online e per le campagne elettorali o delle piattaforme social per l'organizzazione delle community dei volontari. Tutto passa attraverso i canali della rete. Lo scrive in un articolo pubblicato sul secondo numero della rivista di Digital Politics, edita dal Mulino e diretta dal professor Mauro Calise, il professor Marco Valbruzzi, ricercatore di scienza politica presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli. Professor Valbruzzi oggi è in collegamento con Radio Immagine, lo ringrazio per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi per l'invito.
Professore, dunque, quanto abbiamo detto in precedenza vale in particolare per il Partito Democratico americano. È ciò che scrive e che analizza nel suo articolo, in cui dimostra quanto sia stato miope per anni il racconto europeo per cui i partiti americani fossero da considerare poco più che degli empty vessels, dei gusci vuoti a disposizione dei leader di turno, o poco più che semplici comitati elettorali. E allora in questa nostra analisi di oggi proviamo a ripercorrere le tappe che hanno caratterizzato questa trasformazione digitale. Partiamo quindi dall'inizio degli anni 2000 e da un candidato in particolare, Howard Dean. Perché è così importante questo nome nel contesto di cui stiamo parlando?
Ma è importante Howard Dean perché dà avvio a tutto il processo di digitalizzazione della macchina elettorale, della macchina organizzativa del Partito Democratico statunitense. L'esperimento di Dean è un esperimento che nasce dalla rete, nasce in buona parte anche in maniera spontanea. Dean si trova ad essere premiato, ad essere baciato dalla fortuna digitale, perché non era pensato, non era organizzata il sostegno mediatico del digitale nei confronti della candidatura di Howard Dean. Si attivano community di blogger, ricordo che l'attività di blogger, il software di blogger nasce esattamente a cavallo tra il 1999 e il 2000, quindi poco, due anni prima che la scommessa di Howard Dean venga, la scommessa e la candidatura di Howard Dean venga lanciata. Quel tipo di candidatura permette di sviluppare, di dare voce alle community di blogger che all'epoca si stavano creando. Blogger, si creano le prime community su e grazie al software, allo strumento del Meetup, che nasce esattamente in quel contesto, poi arriverà in Italia, come sappiamo, con qualche anno di ritardo, ma tra il 2002 e il 2013 si sviluppano i primi Meetup e i primi gruppi di Meetup sono la base su cui si costruisce la candidatura di Howard Dean. Howard Dean è il primo candidato dell'era digitale, in maniera spontanea, perché è la rete che decide di sposare la candidatura a Dean, e non è Dean in sé che si fa promotore di tutta questa innovazione, però quello è il momento in cui l'innovazione entra nel contesto politico americano. Negli anni successivi poi invece diventa l'elemento spontaneistico, diventa strategico, diventa strumentale, ma è un passaggio successivo che arriverà con Obama.
Certo, diciamo che appunto c'è stata poi l'intelligenza di capire che quanto fatto da Dean, che superficialmente poteva essere derubricato ad una sonora sconfitta alle primarie, perché poi di quello stiamo parlando, in realtà era un passo straordinario verso un mondo, o meglio un e-mondo completamente nuovo. Cosa successe dopo?
Ma dopo ovviamente innanzitutto il passaggio importante è che Howard Dean non viene messo nel dimenticatoio, e neanche la sua esperienza viene messa nel dimenticatoio, perché sia ovviamente la candidatura di John Kerry, che era lo sfidante interno al Partito Democratico, prende buona parte dello staff di Howard Dean e lo porta all'interno della propria campagna elettorale, nella gestione organizzativa e comunicativa della campagna elettorale. Ma il passaggio successivo rilevante è l'ingresso di Howard Dean all'interno di quello che è il quartier generale, il Democratic National Committee del Partito Democratico, il segretario organizzativo del Partito Democratico statunitense. Da quella posizione Howard Dean pilota, ridisegna completamente la struttura organizzativa digitale del Partito Democratico. Su quella struttura nuova organizzativa digitale del Partito Democratico farà poi leva e si costruirà la candidatura di Barack Obama nel 2008. Il passaggio è importante perché si passa da una da un momento appunto spontaneo di organizzazione del digitale, che era quello iniziale che aveva sostenuto Howard Dean, a una nuova visione appunto strategica del digitale. Barack Obama riesce a costruire la sua candidatura anche grazie ovviamente ad un messaggio importante di speranza e di rottura nel contesto americano subito dopo la crisi economica del 2007-2008, certo. Ma oltre a questo messaggio di speranza, quel weekend e l'hope di Barack Obama, si unisce anche il ridisegno dell'intera infrastruttura digitale. Per quello che riguarda il microfinanziamento, cruciale nella campagna elettorale di Barack Obama, sia interna al Partito Democratico sia contro lo sfidante del Partito Repubblicano, quindi come campagna di comunicazione attraverso i primi social, siamo nel 2008, Facebook è ai suoi primi anni di debutto all'interno di un mercato molto più ampio e sfrutta già all'epoca Barack Obama l'onda che si crea con il social network appunto Facebook. Per l'organizzazione a livello territoriale della campagna elettorale, ecco, quella probabilmente è l'innovazione più importante che introduce la campagna di Obama nel 2008. Incomincia a costruire un database dettagliato degli elettori stabili del Partito Democratico, di quelli potenzialmente raggiungibili dal Partito Democratico, in maniera tale da profilare una campagna elettorale sulle esigenze, sulle preferenze, sulle opinioni anche degli elettori. Quella di Obama è la prima campagna elettorale personalizzata, non più personalizzata sulla figura del leader, ma personalizzata sulle preferenze degli elettori. Quindi cambia anche la logica, cambia il paradigma della campagna elettorale con le elezioni del 2008 e ancora di più con le elezioni del 2012 di rielezione, esatto, di Barack Obama.
Esatto, quindi arriviamo appunto al 2012. Nel 2008 abbiamo capito, insomma, che ovviamente il ciclone Obama in sé, la forza del suo messaggio sono stati straordinariamente importanti, ma che ovviamente tutto era ben costruito e navigava su un mare molto fertile dal punto di vista appunto della capacità organizzativa del Partito Democratico. Arriviamo al 2012, quindi con la vittoria dei democratici, che lo ricordiamo sono sempre stati molto più avanti su questo fronte rispetto ai repubblicani, con una vittoria che arriva praticamente sul velluto, ma che poi nel 2016 viene interrotta, diciamo, da un grande, per certi versi devastante, imprevisto, che prende il nome ovviamente di Donald Trump. Ecco, se Obama fu un ciclone, lo fu, con caratteristiche evidentemente opposte, anche Trump, ma anche in questo caso si può dire che non fu affatto una vittoria casuale o estemporanea. Ci può spiegare cosa successe e perché in certo senso i Dem sottovalutarono l'onda Trump dal punto di vista della strategia digitale?
Sì, innanzitutto anche la candidatura di Donald Trump è una nasce come eredità, o può essere interpretata come un'eredità lunga della candidatura iniziale digitale di Howard Dean, perché anche Trump ristruttura, o perlomeno i gruppi che sostengono Donald Trump ristrutturano la propria organizzazione, soprattutto le community legate al Tea Party, alla componente più conservatrice del Partito Repubblicano, dei movimenti attorno al Partito Repubblicano, ricostruiscono la struttura, costruiscono una struttura digitale molto più sviluppata rispetto a quella precedente, e su quella struttura digitale si costruisce, viene sovrapposta la candidatura di Donald Trump, e quindi anche Donald Trump beneficia dello strumento e dell'organizzazione digitale nella ricostruzione di una community di sostenitori a livello locale. Dopodiché il vero intuito, la vera intuizione vincente di Donald Trump riguarda la modalità di campagna elettorale, di sponsorizzazione della propria campagna e della propria comunicazione, della propria campagna elettorale. Il dato eclatante e interessante allo stesso tempo in questo caso riguarda la quantità di denaro che Donald Trump ha speso per una campagna di comunicazione sul social media e soprattutto sul digitale, rispetto invece a quanto ha speso Hillary Clinton per la stessa campagna elettorale digitale. Ricordo che all'epoca era appunto Hillary Clinton la sfidante di Donald Trump. Donald Trump spende la metà del denaro che ha speso complessivamente per la campagna elettorale, circa il 48% del totale delle spese di Trump riguardano campagne di comunicazione che escono, che si gestiscono, che si muovono lungo il canale digitale, Facebook prevalentemente, Twitter in combinata, diciamo, con Facebook, 48% di spese legate a questi canali. mentre invece Hillary Clinton è qui che è in ritardo nell'aggancio, nell'osservazione rispetto a quello che avveniva nel campo avverso. Hillary Clinton spende soltanto l'8% della quantità di denaro enorme che aveva raccolto nel 2016 in campagne elettorali dedicate espressamente al digitale. Quello, ovviamente lei giustamente ha ricordato il messaggio anche qui importante di Donald Trump: non è stata soltanto una vittoria legata al digitale o prodotta dal digitale, dalle spese digitali di Donald Trump in termini di comunicazione, ma quelle campagne elettorali hanno permesso al messaggio dirompente di Donald Trump, sovranista tra virgolette, di circolare laddove l'informazione poteva circolare in maniera più rapida e arrivare ad un numero migliore e anche maggiore di persone.
E nei quattro anni invece successivi, diciamo dal 2016 al 2020, le cose però cambiano ancora e appunto quattro anni dopo i democratici si fanno trovare di nuovo pronti. Come ci sono riusciti?
Qui c'è il contropiede nel quale si erano ritrovati nel 2016, cerca, quindi il ritardo che avevano osservato nel 2016 cerca di essere, viene colmato dal Partito Democratico, innanzitutto sul piano della comunicazione e delle spese per la comunicazione. Da questo punto di vista Joe Biden è molto più avvertito, molto più attento alle spese nel digitale, anche perché la scottatura del 2016 era fresca, tra virgolette, e la spesa di Joe Biden e ovviamente della campagna elettorale di Joe Biden sul digitale a questo nel 2020 è equivalente in termini di proporzione rispetto a quella di Donald Trump, e quindi anche il Partito Democratico capisce che è necessario investire in comunicazione all'interno dei sistemi digitali e degli strumenti digitali che nel frattempo sono cambiati nel giro solo di quattro anni. Quindi interviene ad esempio l'importanza di uno strumento come Instagram, che era prevalentemente assente nella campagna elettorale precedente. Quindi primo intervento è un riequilibrio nelle spese di campagna elettorale all'interno e attraverso gli strumenti digitali. Il secondo strumento è il secondo intervento introdotto dal Partito Democratico, riguarda la ristrutturazione complessiva dell'infrastruttura digitale legata agli archivi dei dati del Partito Democratico. Certo. Non l'abbiamo detto forse a sufficienza all'inizio, ma il Partito Democratico statunitense, così come poi successivamente anche quello repubblicano, ha incominciato a dare una grande importanza ai dati, alla manipolazione, alla raccolta dei dati, ovviamente a fini elettorali, e i dati diventano cruciali per ritagliare campagne elettorali su misura, targettizzate sui profili degli elettori, per capire dove sono gli stati o i distretti o i collegi più in bilico dove conviene fare sforzo ulteriore di campagna elettorale. Ecco, il grande intervento che ha fatto il Partito Democratico statunitense nel 2020 ha riguardato la ristrutturazione di tutto l'archivio di dati digitale che aveva raccolto nelle fasi precedenti da Dean fino a Joe Biden, passando ovviamente per Obama. Quella è stata l'altra grande innovazione che ha consentito tra i vari altri fattori a Joe Biden di giocarsela, in alcuni casi di vincere, anche in alcuni stati che invece nel 2016 erano diventati stati rossi o comunque avevano preferito Donald Trump.
Senta professore, un elemento ricorrente, diciamo, di questo racconto è sicuramente quello legato alla quantità di finanziamenti, alla quantità di investimenti che i partiti e i candidati hanno fatto nel corso degli anni sul fronte appunto del digitale, ma altrettanto importante è l'utilizzo che è stato fatto del digitale a sua volta nella raccolta di fondi, nella possibilità per le strutture, per i candidati di poter di nuovo tornare a investire massicciamente. Quindi diciamo è un po' un circolo virtuoso. Quanto proprio a livello pratico, per esempio, anche i partiti europei possono mettere in pratica proprio da questo punto di vista, dall'utilizzo del digitale nella raccolta fondi? Pensiamo ovviamente anche al caso italiano, che in questo senso fa scuola, perché come sappiamo da anni il finanziamento pubblico ormai non esiste più e i partiti e i candidati necessitano di un sistema di finanziamento legato anche alle donazioni, alle micro donazioni, per esempio.
Sì, questa è l'innovazione vera che ha introdotto, come dicevo, Barack Obama nel 2008 e ancora di più nel 2012. La gran parte dei suoi finanziamenti e dei suoi finanziatori era composta da una rete di microdonatori che solitamente contribuivano con una somma inferiore ai $200 nel contesto statunitense del 2008 e poi del 2012. Quasi la metà del denaro raccolto da Barack Obama proveniva da quel tipo di donatore, di micro donatore, se così lo vogliamo definire. Ecco, da questo punto di vista i partiti europei sono ancora molto in ritardo. Non hanno intuito, non hanno capito, in alcuni casi forse ancora non hanno sentito l'esigenza, in questo caso non parlo dell'Italia, ma parlo degli altri partiti europei dove ancora vige un finanziamento pubblico dei partiti, non hanno ancora capito che il digitale può essere anche una fonte importante di finanziamento esterna al canale pubblico. Nel contesto italiano invece questo elemento di introduzione di un canale nuovo di finanziamento può diventare cruciale, ovviamente diventare cruciale nel momento in cui si è chiuso il rubinetto del finanziamento pubblico. Da questo punto di vista però quello che si nota è un ritardo, non soltanto un ritardo complessivamente delle organizzazioni partitiche italiane sul canale della digitalizzazione, ma anche sul canale del finanziamento legato alla digitalizzazione. Un canale peraltro che può essere ritagliato, questa è l'altra lezione che ci deriva dall'esperienza statunitense, che può essere ritagliata anche su finalità politiche, su policy pubbliche particolari. L'esempio statunitense non si lega semplicemente a finanziamenti legati a una candidatura, e quindi il sostegno a Donald Trump, così come il sostegno a Barack Obama, ma in alcuni casi sostegno legato a determinate battaglie civili, battaglie pubbliche, battaglie sociali. Anche qui con la possibilità di targettizzare, di rendere queste battaglie geolocalizzabili laddove effettivamente c'è bisogno di sostenere maggiormente un tipo di campagna elettorale. Tutto questo è però purtroppo nel dibattito non solo italiano, ma anche nel dibattito europeo ancora molto distante, molto lontano, poco sviluppato, ed è un problema perché ovviamente prima i primi partiti che riusciranno a farsi trovare pronti di fronte a questa possibilità saranno partiti che partiranno con un vantaggio competitivo rispetto agli sfidanti.
Certo, bene, e speriamo, ecco, che noi nel nostro piccolo possiamo contribuire a innescare un percorso virtuoso da questo punto di vista. Grazie, ringrazio il professor Marco Valbruzzi, ricercatore di scienza politica all'Università Federico II di Napoli, per essere stato con noi oggi ed averci aiutato in questa interessante analisi. A presto.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Io ringrazio ovviamente tutti voi per averci seguito, vi ricordo che potrete riascoltare questo Focus in podcast sul sito radioimmagina.it, sulla nostra app dedicata e su tutte le principali piattaforme gratuite. Da parte di Stefano Cagelli, buon ascolto con Radio Immagina Live.